Dopo Buonaventura, Jacopone da Todi aggiunge diciamo una tonalità di umano alla mistica bonaventuriana. Di amore mondano, ma anche per lui c'è una composizione delle due cose insieme, c'è una armonizzazione delle due realtà insieme, interiore ed esteriore. D'altra parte Buonaventura è il fondatore della mistica, della devozione moderna, tutta la, diciamo così, il senso della corporeità, dell'arte, della luce. Buonaventura è uno che intuisce il senso della luce, e il senso della luce crea poi dopo la storia dell'arte successiva a lui. Dunque uno che compone la realtà. E come il ferro, dice Jacopone, si scioglie nel fuoco e come l'aria accoglie dal sole un riflesso, perdendo così la loro propria forma e passando in altra figura, così il mio spirito, avvolto dall'amore, si consuma in te. C'è una fusione delle due realtà. Ha perso la sua proprietà e ha ora la forza come formata di creare opere feconde, trasformata in te, Cristo, che sei dolce amare. Dunque tutta questa evoluzione nel concetto di riforma, rapporto tra interiore ed esteriore, tra mediazione e relazione immediata, viene ripreso dal Concilio di Trento. Diego Leibniz, uno dei padri del Concilio di Trento, afferma riguardo al concetto di riforma: reformatio est reductio ecclesiae ad primam formam. È vero, è tornare alla forma della Chiesa primitiva, cioè all'Evangelo della Chiesa primitiva, all'apostolicità della Chiesa primitiva. È reductio ad primam formam. Et est duplex, però. Interioris hominis qui consistit in spiritu adoptionis et reformatio exterioris hominis, quae est secundum temporalia etea quae sunt exteriora. Dunque riprende la forma tradizionale, il concetto tradizionale della Chiesa primitiva di riforma, che cioè ha due percorsi, uno interiore all'uomo e uno esteriore all'uomo. Quello interiore che non è mediato e quello invece esteriore che è mediato e riguarda quello che è la parte la parte delle cose temporali, secundum temporalia, e questo esteriore, dunque i sacramenti, i segni. Questo è il Concilio di Trento. Dunque, per concludere questa prima riflessione, come si vede, il Tridentino raccoglieva l'idea tradizionale di riforma biblico-patristica, agostiniana e monastica, detto di Agnane, Cluny, Citeaux. Il concetto di riforma era stato sì minato nella radice dallo spiritualismo gioacchinita e in parte francescano spiritualista, ma corretto opportunamente ad opera di Buonaventura e della corrente mistica che da lui aveva avuto origine e si era mantenuto indenne fino al XV secolo. Dunque questi due elementi erano rimasti più o meno in equilibrio, certo con degli scossoni grazie al gioacchinismo, allo spiritualismo eccetera eccetera, ma le due realtà di riforma interiore ed esteriore erano rimaste intatte. E al Concilio di Vienne in modo particolare si ripropone questo concetto di riforma in capite et in membris, dove in capite, il termine in capite significa nella realtà istituzionale, sì da testa, ma la realtà istituzionale burocratica della Chiesa. In membris riguarda invece l'aspetto interiore del rinnovamento dei costumi, della vita morale degli individui. Okay? E lo vediamo, questo è un brano che di del vescovo di Mende, Guglielmo Durando, al Concilio di Vienne, dove spiega come si fa riforma, quali sono gli elementi della riforma e chi devono essere, cioè, i riformatori. E dice che un riformatore, colui che, cioè, che va a riformare le strutture esterne, non può farlo questo, non può riformare dunque la Chiesa in capite nelle strutture esterne, se non è riformato lui nella dimensione interiore. E dice: «E primo, si quidem cum dominus dicat in Evangelio», come dice il Signore nel Vangelo, Giovanni 8, «qui sine peccato est vestrum, primum, in illam lapide mittat, qui traveam». Dunque, allora, come dice Giovanni, chi è senza peccato scagli la prima pietra, ok? Se non è lui riformato interiormente, scagli la prima pietra, se pensa di essere, diciamo, giusto interiormente, scagli la prima pietra, oppure qui traviam gestat in oculo, chi ha che vuole gestire, sottrarre una trave dall'occhio del fratello, non pote testucam educare de oculo fratis sui, non può togliere pretendere di togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello se non toglie prima la trave dal suo, dunque se non ha più prima una riforma di tipo suo interno, non può riformare gli altri. Per cui proba Gregorio Magno, in moralibus quod qui ad aliene peccata reprehenda vadunt, et sua impunita reliquunt, non possono andare a togliere i peccati degli altri, quelli che prima non hanno emendato i propri, revocari debent justus ad coscientiam, ud prius propria corrigant, non può andare a riprendere gli altri, la coscienza degli altri, se prima non corregge la propria, e tunc aliena reprendant, e allora va a riprendere anche gli altri. E secundum Agostinum, secondo sacerto sapiens, ut medicus et perfectus prius debeat sua peccata diluere, et postea aliena detergere e sanare, non può andare ad emendare gli altri, dunque la realtà esterna, se prima non sana la propria, et Ambrosius, eccetera, eccetera, videtur deliberandum si posse, per quam utile fore et necessarium, quod antea omnia corrigentur et reformarentur, illa que sunt in ecclesia Dei corrigenda et reformanda, tam in capites quam in me, in capite quam in mefris. Ok? Dunque, siccome c'è tutta questa tradizione che dice che non si possono correggere le realtà esterne se prima uno non si è emendato interiormente, allora, visto che c'è tutta questa tradizione, la riforma possibile e unica, dice il Concilio di Vienna, è duplice, in capite ed in mentis. Non ci può, cioè, pretendere di riformare il popolo di Dio se prima non si è riformata la struttura, cioè la sua dimensione la dimensione burocratica e istituzionale della Chiesa, cioè il capite. Conclusione allora. Il termine riforma, il concetto di riforma, era costituito da due componenti inscindibili, quella interiore, morale, e quella esteriore, istituzionale. Jonek si chiede allora che cosa è successo in Germania, che cosa è accaduto allora in Germania, che cosa successe allora che trasformò gli adoratori di immagini in iconoclasti? Che cosa è accaduto dunque in Germania perché si alterasse questo concetto di riforma? Due le componenti da analizzare dunque, il contesto tedesco e l'esperienza del riformatore. Lutero rispose in senso radicale ai vari processi di rottura già attivi nell'ambiente sociale, politico, religioso, culturale dell'impero germanico. Cioè, che cosa raccogliamo da questa indagine storiografica? Raccogliamo una prospettiva di ricerca. E cioè, analizzando Lutero, dobbiamo tenere presente due elementi, l'elemento strutturale da una parte e l'elemento congiunturale dall'altra, cioè le realtà, diciamo, dell'ambiente culturale tedesco, sociale, eccetera, eccetera, e lui, Lutero, la causa di tipo congiunturale. Con questa domanda di Jonek, che cosa ha fatto sì che in Germania questi adoratori di immagini si sono trasformati improvvisamente in iconoclasti? Cioè, diciamo, degli oppositori alla struttura, della struttura. della realtà istituzionale esterna.